Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sottomettiamoci anzitutto al Signore, chiedendo perdono delle nostre colpe.
Dalla lettera agli Efesini, al capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 9. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa, perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni con rispetto e timore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per farvi vedere, come fa chi vuole piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo di cuore la volontà di Dio, prestando servizio volentieri, come chi serve il Signore e non gli uomini. Voi sapete infatti che ciascuno, sia schiavo che libero, riceverà dal Signore secondo quello che avrà fatto di bene. Anche voi, padroni, comportatevi allo stesso modo verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il Signore, loro e vostro, è nei cieli e in Lui non vi è preferenza di persone. Parola di Dio.
Io dirò una parola di interpretazione, come abbiamo cercato di commentare qui, sulla prima parte di questa esortazione che ha come indicazione generale il versetto 21 del capitolo 5. È vero che al lunedì abbiamo letto qualche versetto precedente, ma quello appartiene all'argomento precedente e abbiamo già commentato in realtà. Quindi considero in questo momento il capitolo 5 a partire dal versetto 21, dove troviamo proprio nel versetto 21 quello che dovrebbe essere inteso molto probabilmente come il grande comandamento che regge tutto ciò che segue e che di per sé è paradossale, e lo si vede in ciò che segue. Ma questa mi pare l'intenzione dell'autore: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore del Signore, nel timore di Cristo. Questa è la regola per tutti. Noi però vediamo dopo che non lo applica a tutti la parola sottomettetevi. La applica alle mogli, poi quando arriva ai figli parla non di sottomissione ma addirittura di obbedienza, poi parla degli schiavi, ma quando parla del marito non parla di sottomissione alla moglie. Dobbiamo capire questo punto che mi pare importante per l'interpretazione. Io credo che vada confermato che questa è la norma generale. Gli altri sono applicazione di questa norma nelle diverse condizioni in cui uno si trova, condizioni sociali o addirittura antropologiche, ma anche sociali, perché il matrimonio è una condizione sociale in cui uno si trova. Quindi conviene, e noi ci siamo un po' sforzati di interpretarlo così, non parte l'autore dal mistero di Gesù e della Chiesa, Cristo e la Chiesa, per dedurre da questo il significato del marito e della moglie, anche se questa è un'interpretazione, direi, normale, tradizionale anche in casa nostra, in modo che il marito rappresenterebbe Cristo e la moglie la Chiesa, e questo spiegherebbe perché dica alla moglie di essere sottomesso, come la Chiesa, difatti dice così la Chiesa a Cristo. Ma l'autore in realtà non parte da Cristo e dalla Chiesa, ma parte dalla situazione della moglie anzitutto, e difatti voi vedete che il versetto 22 comincia con le mogli, non a caso probabilmente, le quali sono sottomesse al marito socialmente. La condizione della sposa nella società antica, non parlo della società di oggi, la società antica, ma forse vale anche per tante società oggi, è una sottomissione, non è alla pari. E difatti vedete che qui anche l'autore non direbbe mai, dopo quando lo applica, che il marito deve essere sottomesso alla moglie, perché il marito è capo. Quindi le situazioni a cui si rivolge, io penso, questo linguaggio è il linguaggio che riflette la situazione sociale, e l'autore dà nuove ragioni, un nuovo modo, nuove motivazioni alla moglie, perché con quale motivazioni deve essere sottomessa, come la Chiesa a Cristo. E al marito, e c'è una grossa insistenza su questo, non a caso, di tutto ciò che Cristo ha fatto per la Chiesa, per dare al marito, per insistere che, pur essendo capo socialmente, deve farlo come ha fatto Cristo, cioè dando la vita, che cambia naturalmente il modo di essere capo. Che il marito sia capo e la moglie sia inferiore, diciamo, sia sottomessa, questo è un dato oggettivo della società. Qui l'Apostolo dà un nuovo modo di essere in questa situazione. E a me sembra che sia questo il modo più corretto, perché diversi di noi hanno insistito su questo punto. Il marito, e credo io sono perfettamente d'accordo su questo, anche se forse abbiamo sviluppato in altri momenti questa idea, il marito non è mediatore per l'autore della grazia di Cristo, non è mediatore. E difatti noi troviamo in questo testo la spia molto precisa di questo, cioè tutto quello che l'autore dice si basa sul fatto che sia il marito che la moglie sono membra uguali del corpo di Cristo. Questo è il vero fondamento del suo discorso. Sono membra e quindi sono uguali del corpo di Cristo. Lo troviamo diverse volte, per esempio, in modo chiaro, il versetto 30, ma poi pervade tutto il contesto del discorso. E quindi quello che dice poi, riferendosi al marito di Cristo, lo dice per dire al marito di come deve essere capo, che naturalmente è un modo molto diverso di essere capo da quello che normalmente avviene e che è assolutamente ammesso come un diritto addirittura, cioè che il marito comanda, la moglie non ha gli stessi diritti sociali. Questo è un modo molto diverso di essere capo. Forse l'insistenza su quello che Cristo ha fatto, che consente anche all'autore di dire cose bellissime in se stesse e che con questo linguaggio non aveva ancora detto, cioè che Cristo è come lo sposo rispetto alla Chiesa, che la sposa è come la lavata col suo sangue, eccetera, eccetera. Questa insistenza forse dipende anche proprio da questo, che bisogna insistere presso i mariti che sono in una situazione socialmente di dominio, perché il modo di essere marito deve essere molto diverso da quello che invece è normale. Questa è la normalità. Quindi questa dovrebbe essere probabilmente la linea di interpretazione del brano che noi abbiamo cercato di seguire. E l'autore insiste su questo anche al versetto 28, vedete, riprende il comandamento, così hanno il debito, sono tenuti i mariti ad amare le loro mogli come? Così, come i propri corpi. Qui aggiunge qualche cosa, ma di dottrina biblica, diciamo, e difatti sviluppa questo punto con la citazione della Genesi, capitolo 2, versetto 24, come i propri corpi, come se stesso, cioè moltissimo. Non dobbiamo intendere questa espressione come un'espressione narcisista, che sarebbe contrario completamente all'idea dell'autore. Quando l'autore dice devono amare se stesso come il proprio corpo, vuol dire il massimo possibile, e difatti insiste su questo: nessuno odia se stesso, uno si cura, cioè se ha la salute, così deve amare la moglie. E si affonda sulla Genesi dicendo: sono una carne sola, diventano un corpo solo, per così dire, anche se rimangono due, ma deve considerarlo come se fosse lui stesso, come e amasse se stesso amando la moglie, quindi nel modo più attento possibile, eccetera. Poi il versetto 32, e ormai sono alla conclusione di questa linea interpretativa, vedete il versetto 32, nel versetto 32 c'è una parentesi, probabilmente va intesa come una parentesi, importante, non è che le parentesi vuol dire che è una cosa meno importante, parentesi quanto alla linea principale del discorso. L'autore dice: questo testo della Genesi contiene una verità profonda, un mysterion, un mistero, cioè una verità nascosta e profonda che riguarda il Cristo e la Chiesa, che io riferisco al Cristo e alla Chiesa. Però, dice, tuttavia, vedete il versetto 33, vale anche a un altro livello. Questo testo vale a un livello mistico profondo, e qui non sviluppa, però prima ha accennato al mistero di Dio e del suo popolo, probabilmente, come uno sposo nei profeti c'è, e prima ha accennato quello che ha fatto Cristo rispetto alla Chiesa come uno sposo, nozze mistiche, eccetera. Questo testo della Genesi, dice l'autore, contiene un mistero, una verità nascosta, profonda, che riguarda Cristo e la Chiesa. Però, tuttavia, è un testo che vale anche per ciascuno di voi. In un altro modo, il versetto 33, l'inizio del versetto 33, l'attacco non si spiegherebbe se prima non fosse una parentesi. Tuttavia, questo testo vale anche per ciascuno di voi, e poi specifica, come vedete, riprendendo il comandamento. Ah, non rende? Ah, io non ce l'ho davanti. Comunque, la traduzione, il versetto 33 dice, no, il versetto 33 dice, tuttavia, anche voi, individualmente, ciascuno individualmente, due punti, che rimane un po' sospeso, cioè, questo testo vale anche per voi ciascuno individualmente. Due punti. E spiega e torna al comandamento, cioè ciascuno ami in questo modo come se stesso, l'ha già detto prima, la propria moglie, e la moglie rispetti il marito, che ha già spiegato prima. Sì. Sì, è questo che ho cercato di ripetere, forse non sono stato chiaro. Il mistero grande non è il matrimonio. Non è il matrimonio, no, so che certe volte si è detto così. Il mistero grande non è il matrimonio di cui sta parlando. Il mistero grande è il significato nascosto che c'è in questo testo, che lui non affronta, però ha accennato prima parlando del Cristo sposo e della Chiesa sposa, le nozze mistiche. Troviamo anche nell'Apocalisse questa idea, no? Del Dio che è lo sposo, eccetera, Gerusalemme che è una città ma è anche una sposa, insomma, queste idee ci sono. Questo testo nascosto un mistero, cioè una verità nascosta, profonda, che riguarda, che io interpreto, dice l'Apostolo, si può interpretare in diversi modi questa verità nascosta, di Dio, di Israele, eccetera, che io interpreto di Cristo e della Chiesa. Però, tuttavia, dice il versetto 33 che comincia così, tuttavia, questo testo riguarda anche ciascuno di voi, e cioè nel senso di marito e moglie, cioè la moglie come il suo corpo, quindi ami come se stesso, come il suo corpo. Ecco, mi pare, almeno mi sono sforzato di non essere troppo confuso, ma comunque questa era la linea che abbiamo cercato di seguire. E adesso lascerei la parola a voi, soprattutto su ciò che segue, naturalmente sul testo di oggi, dove, a mio parere, l'autore continua ad applicare la grande norma del versetto 21 del capitolo 5, cioè della sottomissione reciproca. Ci sono diversi modi, però, per vivere la sottomissione, a seconda delle condizioni in cui uno è.
È una cosa molto piccola, ma quello che è reso qui con il termine obbedire al primo versetto, nell'Antico Testamento invece, appunto come dice poi anche nel secondo versetto, è onorare. E allora mi domandavo, anche in Colossesi è reso come obbedire, è un problema di traduzione?
Non ho capito.
Allora ciò che si sente adesso, ciò che è reso come obbedire nell'Antico Testamento è onorare il padre e la madre. Allora anche nella lettera ai Colossesi si parla sempre di obbedienza, quindi io mi domandavo, un problema di traduzione, perché è diverso l'obbedienza dall'onorare il padre e la madre, quindi...
Dunque, per la traduzione, tu ti riferisci al versetto 2? No, il versetto 1 non è una citazione del comandamento, ma eventualmente sarà un'interpretazione dell'autore. Invece il versetto 2 è il comandamento e credo che la traduzione greca corrisponda, la traduzione della 70, traduca... onora con temere, che poi vuol dire anche onorare o comunque con questo verbo, non ho controllato tuttavia.
Vabbè,
no, sì. Questo penso che sia, devi dirlo tu la differenza, cioè credo che sia l'autore che intende questo. È evidente qui che fonda il versetto 1, ubbidite, sul versetto 2, temete, onorate. Per l'autore onorare include anche ubbidire, in questo per i figli, mi sembra... Io ragionerei così.
Mi sembra che la conseguenza del versetto 21 del capitolo 5, cioè nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, sia il versetto 6 del capitolo 6, non servendo per far vedere come fa chi vuole piacere agli uomini. Cioè, si devono fare le cose, non si deve andare oltre quello che sono la situazione dell'uomo, la situazione contingente, ma si deve fare in una prospettiva quasi ultraterrena, insomma, bisogna agire in questa maniera qui.
Ecco, mi sembra che la differenza tra il trattamento che l'autore riserva ai figli e quello che riserva agli schiavi sia proprio quella, perché nella citazione di Esodo, di Deuteronomio, si parla del godimento della vita sulla terra. E invece, come diceva Stelvio, qui la prospettiva è diversa, è molto più spostata oltre, e nel versetto 8 si dice appunto ognuno riceverà dal Signore, si intende nel giudizio finale, secondo quello che avrà fatto. Ognuno, cioè questo è un equilibrio diverso, perché è il Signore che retribuisce e, come si dirà alla fine, in lui non vi è preferenza, cioè per il Signore non esistono servi e padroni. Ecco, ma comunque sulla linea di quello che si diceva, mogli, mariti, figli, genitori, servi, padroni, penso che l'autore l'abbia volutamente trattata questa terna di situazioni, sapendo benissimo non solo a chi parlava, ma quello l'argomento che trattava, e cioè che trattava tre situazioni asimmetriche, cioè diverse tra di loro, ma che avevano in comune il fatto appunto di ruoli che non erano paritari nella situazione dell'epoca. Mi concentravo un attimo sugli schiavi e i padroni. Se noi lo leggiamo in traduzione abbiamo una certa idea, ma nel testo si parla continuamente di schiavi o servi e signori, perché il padrone è kyrios, quindi è un testo anche molto difficile da ascoltare, nel senso che bisognerebbe proprio leggerlo come servi, obbedite ai vostri signori nella carne, secondo la carne e così via. E anche il discorso del prestando servizio è proprio servire come chi serve il Signore e così via. Ecco, io penso che proprio questa crudezza di espressione renda anche, come dire, più difficile trattare questo argomento. E proprio penso, mi metto nei panni di chi ascoltava, ecco, queste cose. Effettivamente sono situazioni che non vengono ribaltate, ma vengono in un certo senso sanate dall'interno, cioè viene data appunto una motivazione per essere uomini retti e fare, come si dice al versetto 6 a metà, la volontà di Dio, perché è questo che è importante.
Io mi chiedo se qui il quadro non sia quello in cui tutta una casa intera ha creduto nel Signore, un'intera famiglia con anche i servi. Sembra che parli dello sposo credente, di una sposa credente, di un signore, di un padrone credente e probabilmente del suo servo credente. Cioè tutta una casa, una famiglia, nel suo insieme e fa parte della comunità. Questo non è che voglio dire che non si applica in altri casi, però San Paolo, ma anche San Pietro, fa anche casi diversi, cioè dello sposo, della sposa che ha un marito non credente, e anche, mi sembra, dello schiavo che ha un padrone non credente. Qui sembra che in un certo senso sia meno complicato, sono tutti credenti, non è detto, ogni termine si può applicare anche nel caso in cui la controparte non sia credente, però a me sembrava così, che sta parlando a tutti di una nuova armonia, diciamo, una casa intera che ha creduto nel Signore e che vive in questa nuova armonia, tutti i rapporti improntati all'esempio di Cristo e della sua obbedienza e della sua adesione al Padre. La seconda cosa che mi chiedo è: figli, obbedite ai vostri genitori, perché questo è giusto. E poi dice al 4: e voi padri, non inasprite i vostri figli, ma allevatevi nell'educazione, nella disciplina del Signore. Cioè inasprite, non inasprite, non, come dice? Sì, non esasperate. Sembra che, seguito dopo da ma, sembra che poi uno dei termini che seguono sia il contrario di questo esasperate. Dice
Allora mi chiedevo cosa significa, cos'è questa cosa che è il contrario dell'educazione, della disciplina del Signore. Forse la disciplina del Signore, la correzione, è comunque dolce, cioè non li amareggiate nell'educarli, non li inasprite nell'educarli, ma allevatevi in quella disciplina del Signore che è comunque dolce, che comunque non usa la forza, non è la correzione buona.
Mi collego perché avevo fatto su questo testo del rapporto genitori-figli lo stesso, veramente lo stesso identico ragionamento, che se è lecito, se è legittimo, è veramente di grande insegnamento, di grande consolazione nel mestiere dei genitori, chiaramente i genitori giovani, non quelli che hanno i figli di 40 anni, che è un altro discorso, perché è una luce veramente nuova, perché educateli nella disciplina, dice, fatti dar retta. Non si può educare nella disciplina, se è legittima questa lettura del testo, se non c'è l'attenzione a non esasperare. Mi sembra veramente una perla di grande luce che certamente non è stata abbastanza sviluppata nella Chiesa. La stessa cosa mi conferma questa lettura, il fatto che c'è una perla analoga quando si parla dei padroni, perché, perdonatemi, ma dice mettendo da parte le minacce, non dice mettendo da parte le percosse, che già sarebbe non poco se pensiamo a quello che è successo nei secoli passati, ma persino le minacce, cioè un'attenzione che può essere comprensibile solamente alla luce di quella rivelazione unica che è nella conclusione del versetto 9. Nel Signore non vi è preferenza di persone. Allora è legge per il fedele la mitezza e l'attenzione a non esasperare.
Provo a dire un piccolo pensiero. Quando si parla del timore di Cristo, mi viene in mente quella frase che dice principio della sapienza, il timore del Signore. Quindi in questo timore leggo sempre anche una intelligenza, una sapienza che viene data, non solo una mitezza, ecco. E credo proprio che nella situazione delle relazioni che sono scritte in questo testo ci voglia anche questo. E quando parla di padri che non esasperano, di padroni che mettono da parte le minacce, queste situazioni ci sono e accadono, ecco. Quindi a volte non sempre è facile pensare di essere sottomessi e basta, ecco. Ma la parola di timore dà la possibilità di pensare anche che viene data anche intelligenza nel muoversi in queste relazioni, una sapienza che possa aiutare ad affrontarle nel modo migliore.
E colpisce, come già ha detto, mi pare, anche qualcun altro, anche Rodolfo, il fatto che c'è continuamente il riferimento al Signore e il riferimento a Cristo. C'è come una società nuova, quella che è stata fatta a partire da quando abbiamo visto nel capitolo secondo, una società nuova in cui tutti i rapporti sono condizionati a Cristo, e allora c'è sempre come a Cristo, come servi di Cristo, come chi serve il Signore, un continuo riferimento al Signore. E questa è una cosa che cambia tutto, per cui tra gli uni e gli altri, tra chi ha l'autorità e chi è sottomesso, tra chi obbedisce e chi invece può svolgere un compito di comando, ormai non c'è più differenza e c'è solo da riferirsi a Cristo. E questa mi sembra una gran bella novità, e spiega anche perché ci sia tutto questo gran discorso su, dopo che ha parlato di questa nuova comunità tra questo nuovo corpo che è stato creato, questa unione dei due, una cosa sola, perché poi ci siano tutte queste piccole cose che possono sembrare cose della vita quotidiana, che invece sono grandi, perché sono rapporti nuovi.
Pensando appunto che la lettera voglia dare delle motivazioni nuove su situazioni sociali che sono consolidate, che esistono già, ma che vanno vissute diversamente, io sì, pensavo che si desse anche il caso di famiglie intere. Pensavo però di più che nella comunità evidentemente c'erano tutte queste categorie, se no Paolo non si indirizzerebbe a loro. E quindi dovevano essere delle comunità miste anche socialmente e forse anche con una certa prevalenza delle categorie inferiori, perché mi sembra dal genere di larghezza e anche dagli altri testi che ci sia un'insistenza a dare delle chiavi di interpretazione e modo di vivere agli schiavi e alle donne, anche più diffusi che non ai mariti e ai padroni. Comunque, pensando così, che si dava una chiave di interpretazione diversa a una realtà sociale esistente, dice al versetto 9: e voi padroni fate le stesse cose agli altri, cioè questo comportatevi alla stessa maniera. Cos'è rispetto a quello che ha prima detto degli schiavi? Penso che sia appunto la stessa maniera. Non è l'obbedienza, perché è proprio lì il gioco sociale, non è che, ma credo il pensare che tutto avviene sotto a una signoria di Dio, e che è dietro alle relazioni sociali. Io pensavo questo, quindi prestando servizio, dice ai servi di prestare servizio come al Signore, e che ognuno riceverà dal Signore la ricompensa per quello che avrà fatto. Mi sembra che sia questo atteggiamento di vivere la vita concreta pensata agli occhi di Dio, questo fate le stesse cose, che valga anche per i signori dentro la loro situazione.
Io prendo quest'ultima parte, che era più delicata forse, sugli schiavi. Comunque, analogicamente vale anche per altre situazioni, anche se sono molto diverse, padri e figli. Il grande rischio di questi testi, che non è un rischio teorico, è quello di interpretare queste ragioni profonde come una consacrazione spirituale e teologica di uno stato sociale di inferiorità, o addirittura di schiavitù. Ma questo vale anche per marito e moglie, è stato così. Cioè, l'apostolo dice che le mogli devono stare sottomesse. E questo addirittura lo dice invocando il fatto che la moglie rappresenta la Chiesa, e la Chiesa è chiaramente la Chiesa inferiore a Cristo, nessuno lo discute, e quindi questo è il grande rischio di questi testi, cioè di prenderli in modo positivo, nel senso cioè come un comando diretto, un discorso diretto. E qui il problema sul punto rispetto alla situazione della schiavitù è naturalmente ancora più forte, più evidente questo, no? Perché i versetti 5, 6, 7 insistono tanto, che è interessantissimo qui, io ne ho contate 6. Sei che ripetono sempre la stessa cosa sotto vari aspetti, detto agli schiavi, come devono ubbidire. Sei, vedete, con timore e tremore. Uno, con sincerità di cuore, 2, come al Cristo, 3, non servendo per essere visti come servendo agli uomini, ma come servi del Cristo, 4, facendo la volontà di Dio ex psichis, di cuore, volentieri, 5, con evnias dulevondes, cioè servendo volentieri, o forse ne ho contati anche meno, osto tocchirio e non agli uomini. Insomma, c'è un'insistenza molto molto forte. Io penso che questa insistenza dipenda dal fatto che è molto difficile. Se uno è schiavo, molto difficile. E quindi l'autore insiste su come deve vivere in quanto cristiano questa sua situazione. E mi riferirei a, vorrei citare un testo di Paolo, sicuramente di Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, se voi l'avete davanti, capitolo 7, esattamente il versetto 21, esattamente il versetto 21, dove si parla, il contesto è la grande regola paolina: ciascuno rimanga nella situazione in cui si trovava quando è stato chiamato alla fede, e fa esempi completamente diversi. Sei stato chiamato che eri circonciso, continua a vivere da circonciso. Sei stato chiamato che eri incirconciso, non devi farti circoncidere, eccetera. E poi naturalmente categorie molto diverse. Qui al versetto 21, sei stato chiamato essendo schiavo, mentre eri schiavo, non ti importi o non ti turbi questo, sarebbe meglio tradurre non ti turbi o non ti importi. Qui è interessante perché le traduzioni, sia la vecchia CEI come anche la nuova, tale quale, traducono: ma se anche puoi, ma se anche tu potessi diventare libero, piuttosto approfitta della tua situazione, cioè rimani schiavo. Non è possibile. E non può essere tradotto in questo modo. L'autore è una parentesi. L'autore dice: sei stato chiamato quando eri schiavo, questo non ti turbi. E poi continua al versetto 22. Difatti, colui che è chiamato è un liberto di Cristo, eccetera. Poi fa una parentesi in mezzo. Ma se hai la possibilità di diventare libero, approfittane. Cioè, sarebbe molto... Dice, rimani schiavo così va meglio, ma no. Se hai la possibilità, qual è il problema qui? Perché in questo caso degli schiavi non dice, come ha detto, sei stato chiamato qua da circonciso, rimani circonciso, o da incirconciso non farti circoncidere? Perché non dice gli schiavi, sei stato chiamato come schiavo, però rimani schiavo? Ripeto, la traduzione è da cassare completamente. Non potrebbe mai dirlo, perché lo schiavo non ha la possibilità di decidere. Non ha la possibilità di decidere se rimanere schiavo o no. Non dipende da lui, dipende dal padrone. Non dipende da lui. Quindi l'autore non può dire, decidi tu se rimanere schiavo o no. La traduzione è assolutamente contraddittoria. Comunque... la situazione della schiavitù, qui troviamo invece nella lettera agli Efesini una insistenza nel modo in cui deve vivere la sua schiavitù, ma non dobbiamo pensare che questo consacri o approvi la situazione sociale di schiavitù. La schiavitù è ammessa, nel senso che è un dato incontrovertibile sociale, ma dobbiamo pensare che fosse un problema piccolo. Cioè, se uno poteva, le comunità anche, sappiamo, cercavano di liberare dalla schiavitù pagando membri schiavi. Bisognava pagare, convincere il padrone e pagare, perché lo schiavo era un capitale per il lavoro. La società si reggeva sulla schiavitù, gran parte dell'economia della società antica si reggeva sulla schiavitù, e quindi era un capitale, bisognava pagare, quindi sappiamo che c'erano queste iniziative, diciamo anche ecclesiastiche, ecclesiali, per liberare gli schiavi, i membri schiavi. Ecco, quindi qui va preso come, non come una consacrazione della... È vero che per i padroni, al versetto 9, e ci dice molto meno, anche dice fate le stesse cose, ma la ragione che viene data è significativa. Per il versetto 8, per gli schiavi, non, sapendo che la ragione di fondo, che ciascuno riceverà il contraccambio di ciò che avrà fatto di bene. Non dice solo di ciò che avrà fatto, questo è ovvio, ciò che avrà fatto di bene. L'importante è fare il bene. Per i padroni dice, sapendo che loro e voi avete il medesimo padrone nei cieli. Ed è importante tenere la parola padrone, è importante. Cioè tenere la stessa parola, se si traduce prima padrone, anche qui bisogna tradurre padrone. Perché questa è la parola. Voi e loro avete il medesimo padrone nei cieli ed è un padrone che non fa differenze di persone. È il modo, ecco, per indicare il modo in cui i padroni devono comportarsi.